Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Messa a Fuoco. Buon lunedì a tutti, buon inizio settimana. Spero che sia stato un weekend di ricarica, perché ci avviciniamo alla fine di quest'anno e l'ultimo mese. Non so se per molti di voi, come nel mio caso, inizio una di quelle rush per finire progetti, cominciare a organizzare il lavoro di gennaio. Insomma, è un periodo bello denso, bello tosto, indubbiamente, però una garanzia c'è. Lo passeremo insieme ogni lunedì come questo, dalle 7 del mattino con una nuova puntata del podcast, e poi ogni giovedì alle 18.30, come ormai da un anno, un nuovo video sul canale YouTube. Questa settimana su YouTube ci aspetta un video sulle luci, ma questa settimana invece qui sul podcast torniamo con un episodio tecnico, torniamo con un po' di news. Ammetto che ci avviciniamo a quella parte dell'anno in cui non esce più niente o quasi. La crisi dei chip purtroppo sta continuando, comincia a vedersi uno spiraglio di luce, comincia a vedersi anche una serie di decisioni prese da parte di alcuni brand che purtroppo fanno un po' preoccupare, ma ne parleremo a breve. Innanzitutto vi ricordo come sempre che se volete raccontarmi da dove state ascoltando Messa a Fuoco potete farlo, una storia, un post, un qualsiasi cosa su Instagram, mi taggate @simonecioe, # Messa a Fuoco, e mi fate vedere da dove state ascoltando il podcast, mentre andate al lavoro, mentre magari state andando a scuola o chi lo sa, mentre cominciate la vostra giornata di lavoro e post-produzione. Ma partiamo, perché un po' di news ci sono e in realtà vorrei provare a prendere queste news e a fare un po' una riflessione sul mercato e dove ci stiamo trovando. Partiamo appunto dalla crisi dei chip. Sony ha interrotto alcune produzioni, a quanto pare ha messo in pausa la produzione di A72 e A6400. Questo significa è anche la 6100 è sotto pausa di produzione. Cosa potrebbe voler dire? Innanzitutto la mia speranza era che la 72 potesse andare finalmente in pensione, tuttavia credo fortemente che ancora Sony ci punti per la parte full frame, low cost, low budget, un po' come la RP di Canon, ok? In secondo luogo, stoppare 6400 e 6100 danno due informazioni importanti. La prima è che oggettivamente Sony sa che ZV e 10 e 6600 vendono di più. E questo è poco ma sicuro, nel senso che punta ovviamente a vendere di più quel modello lì, quindi hanno spostato tutte le risorse su la top di gamma PSC col sensore stabilizzato e la mid entry level APS-C che è la ZV-10 per quanto riguarda la parte di content creator, perché sanno che è la camera che potenzialmente vende di più. La seconda cosa è che stanno cercando di tamponare per riuscire, mettendo in pausa la 7.2, a dare più spazio alla 7.3 che continuerà a essere prodotta e venduta, ma soprattutto provare ad aumentare la produzione, a mio avviso, della 7.4 che è problematica, perché adesso il lancio sarà a dicembre, ora cominceranno a partire le prime macchine che sono state prenotate. Tuttavia, ad esempio, su Amazon le prime spedizioni dovrebbero iniziare il 15 gennaio e chissà quante sono state prenotate su Amazon e tutti gli altri store. Insomma, la situazione è un po' problematica. Si spera entro la metà del prossimo anno di arrivare nuovamente a un punto zero, insomma, poter colmare tutte queste mancanze, anche perché il mercato sta andando veramente a passi molto lenti. Nikon ancora non ha annunciato effettivamente l'uscita della Z9 sul mercato, la R3 ancora si fatica a vedere e indubbiamente c'è bisogno di capire, anche per chi magari ha fatto prenotazione eccetera, se quei soldi messi da parte eccetera quando verranno presi o no. Quindi è una situazione ancora complessa e purtroppo la fine è lontana, ma cominciamo a vedere degli barlumi di speranza. È stata individuata quale poteva essere il collo di bottiglia, che è questa grossissima società in Texas che produceva pezzi e parti fondamentali per compensare questa crisi di chip. Insomma, vediamo un po' come si muoveranno le cose. Indubbiamente questa quarta ondata di Covid non aiuterà a far ripartire bene le cose e il mercato ne sta risentendo, ma ne sta risentendo chiunque, anche Apple. L'iPhone 13 Pro ancora non è disponibile praticamente. Indubbiamente anche gli M1 stanno patendo questa cosa, avendo alle porte probabilmente verso febbraio un annuncio per i nuovi iMac e iMac Pro. Potremmo vederci di fronte effettivamente a dei ritardi non indifferenti, ma vedremo come si evolverà la cosa. Purtroppo è una situazione che ci metterà tempo a tornare appunto a un livello zero, a una produzione standard, ecco. Fermiamoci sempre su Sony, perché faccio un veloce annuncio e allo stesso tempo cerco di capire un paio di cose anche con voi. Come sempre vi ricordo ragazzi che se volete dirmi la vostra potete farlo su Instagram, messaggi privati, oppure sul canale Telegram t.me/videonauting. Lì trovate le offerte ogni settimana e in più appunto avete anche una sezione commenti dedicata se volete appunto interagire sotto la puntata. Sony aggiorna la FX9 al firmware V3, il che è importante sia perché siamo arrivati al firmware V3 di una macchina che ha già 2 anni, e con la Venice 2 che è stata annunciata qualche settimana fa, e una FX9 che rimane una delle macchine più acquistate in un panorama enorme. Tra l'altro, spoiler, hanno usata per girare anche l'ultimo video di Vasco. Da quello che so, la macchina era di Trans Audio Video, ma appunto arriva la versione 3 e in realtà porta piccole novità. Alcune ci interessano, altre no. Vi spiego il perché. Ci sono novità per il supporto delle lenti B4, quindi tutta la parte broadcast, eccetera, eccetera. Ci sono delle altre novità per quanto riguarda la Center Scanner Mode, per riuscire fondamentalmente a utilizzare i sensori in Super 16, che era la parte che interessava di più a quelle lenti lì. Ma arrivano 2 novità. La prima è il real-time tracking, che arriva quindi dalle alfa in modalità touch, anche quindi si può toccare finalmente lo schermo e far seguire il soggetto, cosa che avevo criticato quando l'avevo testata al tempo, per chi si ricorda quel video. E oltre ad altre piccole cose di nomea dei file, insomma, cose veramente riguardanti il mondo del broadcast e che non ci interessano al momento, la parte più importante è che è stato finalmente aggiunto il supporto all'anamorfico, cioè il desquiz effettivamente in schermo. Questo è importante perché potrebbe essere il primo segnale di un'apertura di Sony rispetto a questa cosa qui. Perché lo sappiamo, al momento girare in anamorfico su Sony è un casino. Non tanto perché le lenti non sono compatibili, per carità, ma proprio per il fatto che non si può al momento osservare il desquiz in macchina senza monterci un Atomo su uno schermo esterno che supporta appunto il desquiz. Che, per carità, ha perfettamente senso se giri in anamorfico. Secondo me il setup deve essere di un certo tipo, quindi sicuramente hai uno schermo esterno piuttosto che qualsiasi cosa che ti permetta di vedere l'anamorfico. Tuttavia, come dico sempre, dare la possibilità di scelta fa la differenza. E qui finalmente viene data. Siamo sulla FX9, ma questo è un aggiornamento del cazzo, letteralmente, nel senso che non ci vuole niente a fare un desquiz nel monitor. E quindi spero che con FX6 e poi FX3 e A7S3, A1, eccetera, venga introdotta anche questa cosa nelle alpha, nella parte cinema entry level, passatemi il termine, davvero con le pinze da prendere. Però appunto speriamo davvero che FX9 sia il primo inizio del desquiz anamorfico, perché secondo me, soprattutto su FX6 ed FX3, mi aspetterei di vedere il desquiz, anche perché, porca miseria, è veramente un'aggiunta stupida da fare, ok? Cioè devi semplicemente dire alla macchina di analizzare il monitor in maniera differente, quindi speriamo, per favore. Comunque i desquiz supportati tutti quanti, 2x1.6 e 1.3, quindi meno male. Passando invece proprio al discorso anamorfico, non mi ricordo più se avevano già parlato delle nuove Siriu, che finalmente avevano annunciato questo 50, 2.9, 1.6 di anamorfico. Speriamo davvero che le cose si evolvano. Super 35, anzi no, scusatemi, dico Super 35 perché l'ho visto montato su una Komodo, ma in realtà è una lente full frame, quindi finalmente Siriu arriva sull'anamorfico full frame e rimane comunque un aspetto, tra virgolette, cheap. Siamo di fronte a una lente che più o meno si aggira intorno ai 1500-1600 euro e sono contento, cazzo, che sia uscita. Al momento mi sembra che sia solo per RF e probabilmente anche per innesto è, come sempre stato. Siamo di fronte a una lente da 1 chilo, insomma, una lente importante con filtri da 82, ma finalmente. Cioè, ragazzi, vedere l'anamorfico arrivare così tanto in maniera cheap, in maniera non so nemmeno come definirlo, accessibile a tutti, ecco, mettiamo accessibile a tutti come strumento di analisi, è bello. Ora, certo, non siamo di fronte a chissà che tipo di anamorfico, alla Cook, eccetera, e l'ho già spiegato anche nel video che ho fatto uscire tempo fa sul canale riguardo l'anamorfico, dove ho provato le Siriu, quelle per Super 35, dove le ho provate effettivamente a mettere sotto stress in una situazione normale, e il look mi piace tantissimo, secondo me Siriu sta facendo un bel lavoro. Potrebbe fare, secondo me, qualcosa di un po' più pesante, anche a livello di aberrazione, di distorsione, eccetera, eccetera. Secondo me dovrebbe ridurre un pochino il flare, che a volte è troppo, però sono contento. E tra l'altro non è l'unica, perché mentre l'1.6 è alle porte e lo potete preordinare, oppure appunto su Indiegogo c'era una campagna, anche Xin, quindi Samyang Cine, passatemi il termine, ha annunciato la sua anamorfica. che tra l'altro è una 2x, e in questi giorni è stata disponibile al Microsalon di Roma. Sarei tantissimo voluto andare, ma purtroppo è stato... Era un casino scendere a Roma, è un casino tutto quanto. Ma appunto, Samyang e quindi Xin hanno annunciato questa prima lente anamorfica, una 2x, quindi entrano nel mondo del cinema professionale. E... wow! Nel senso, siamo di fronte a un 50 mm full frame 2.3, già studiato per l'8K, anche tutto il resto, ma appunto anamorfico. Innesto PL, al momento solamente innesto PL, ma è un primo passo verso un nuovo tipo di anamorfica. Allora, al momento non si ha una questione costi, eccetera, ma si presume che potenzialmente si potremmo aggirare intorno a una lente da 20.000 euro. Siamo anche di fronte ha un obiettivo da quasi 4 kg, perché siamo 3,9, quindi siamo a 4 kg, con un diaframma di 128, quindi c'è un diaframma, scusatemi, un portafiltri di 128. Quindi effettivamente impegnativo. Ecco, diciamo che siamo di fronte a una lente impegnativa, una lente che comunque si piazza per andare a contrastare probabilmente le Cook, le Master Prime anamorfiche, non lo so in che settore Xin voglia inserirle. La cosa che però a me mi mette un po' di dubbi, un po' di perplessità, è che innanzitutto sono lenti da rental, perché ovviamente non punti al singolo che si compra 20K di obiettivo anamorfico, quindi le porti in un settore dove Cook, Master Prime sono degli standard, poi c'è una parte cheap che sono le Atlas, le Orion, che sono a 1.8, è vero, però comunque sono delle lenti importanti. Oppure in quel settore vintage dove la gente compra, prende, affitta, noleggia l'anamorfico in maniera abbastanza ricercata. Poi ci sono le Panavision, eccetera, ma quello è un altro discorso. Il punto mi chiedo è: c'è bisogno di fare delle Xin, cioè c'è bisogno di fare delle anamorfiche per il settore pro? Oppure forse sarebbe più necessario fare delle anamorfiche come sta facendo Sirius, come ha fatto Orion, Atlas, eccetera, per la fascia che se la può comprare, mettiamola così. Non lo so, non so se è una scelta che potrà vincere, non so se quando vedremo i primi test magari hanno delle particolarità che sono interessanti. Esteticamente sono bellissime, assomigliano molto a delle Cook, però sono veramente molto belle. Mi chiedo se effettivamente sia una scommessa sensata farla, perché il mondo dell'anamorfico a mio avviso ha tanta ricercatezza, è un mondo molto soggettivo, di look parecchio interessante, soprattutto per le 2x, perché ci sono certi standard e soprattutto devi andare a colpire un pubblico che cerca un certo tipo di immagine. Vorrei sapere qual è la particolarità su cui le Xin hanno lavorato, perché l'anamorfico effettivamente si porta dietro dei difetti. Hanno fatto una scelta alla Master Prime, quindi delle lenti più possibili perfette, pulite, con il look anamorfico, oppure hanno fatto una scelta del diamo una personificazione alle nostre lenti, diamogli un qualcosa di veramente personale, qualcosa di unico nel loro genere, quindi non so, un flare verde piuttosto che una distorsione di un certo tipo, piuttosto che delle aberrazioni cromatiche particolari, oppure no? Cioè, qual è la particolarità? Perché dovrei comprarmi o noleggiare una Xin piuttosto che una Cook o una Master Prime? Questa è la parte che mi incuriosisce di più. Detto questo, come sempre, è bello che ci sia diversità, e la diversità premia sempre. Avrei voluto che Samyang mi annunciasse piuttosto una loro anamorfica a 1.33 o a 1.8 o a 1.6 per entrare in un mercato che secondo me può essere più interessante per noi filmmaker, passatemi il termine, da tutti i giorni e non appunto del mondo del cinema, degli spot di un certo tipo e quant'altro. Speravo più nella parte cheap, perché la parte cheap secondo me può dare più competitività rispetto a quella pro da 2x. Questo è un po' il senso. Vorrei sapere la vostra, se la cosa vi incuriosisce. Sempre di Xin, però, in realtà è stata annunciata anche tutta una nuova serie di Prime. Al momento mi sembra 35-50-85, 1.3, ed è chiamata Xin Meister. Tra l'altro bellissima, gli ha messo la placchetta avvitata sopra, veramente molto belle. Sono un po' le Xin CF leggermente riviste. Sono veramente molto molto interessanti. Però si spera che questo nuovo update risolva un po' tutti quei problemi che sulle Xin erano state abbastanza risaputi, che sono appunto la distorsione e soprattutto l'aberrazione cromatica, quando si utilizzavano tutte aperte. Quindi si spera che questa nuova lente, questo nuovo rehouse e ricostruzione delle lenti possa migliorarle effettivamente in maniera interessante. Xin, che al momento si vede nel mondo del cinema, ma anche lì ci troviamo sempre in un solito punto: sono lenti che hanno quel costo da quasi mai da compro singolarmente una lente, perché a quel punto lì chi vuole comprarsi le single lenti magari si compra il set Samyang classico Cine, quindi le Xin non te le compri. Ma se vai a noleggiare, nessuno ti noleggia le Xin, subito ti noleggiano le CP2, le CP3 piuttosto che le Canon, ok? Questo è il discorso. Quindi perché dovrei prendere queste lenti piuttosto che altre se non mi dà nulla in più questa cosa qui? Capite qual è il discorso? Non riesco a trovare queste cose qui, queste informazioni. Comunque interessante in realtà che queste nuove Meister abbiano poi supporto per il protocollo per mandare informazioni all'innesto e quindi alla macchina di che tipo di lente si sta usando, quindi per avere i metadata registrati. Comunque appunto, PL, Canon F e Sony mount sono state presentate con questi tre mount standard, un classico insomma. Però boh, mi chiedo sempre questo: Xin si sta piazzando in un settore secondo me che non è né interessante per i rental, nello stesso tempo interessante per noi filmmaker basic, che magari ti compri una Xin, ma che scopo? Cioè, per avere leggermente qualità in più rispetto a una Samyang Cinema? Alla fine, per quello che facciamo, posso dire suca? Non è passato il termine? Non lo so, sono un po' perplesso sul tipo di marketing che Xin sta facendo. Punta a un rental ma senza la possibilità di contrastare brand molto più grossi, e soprattutto che i rental hanno già a bizzeffe, ecco. Sempre parlando di lenti cinema, cerco di andare un po' più veloce perché oggi questo è il focus. DCO ha presentato le sue nuove full frame, le Katta Zoom si chiamano. Katta è veramente un nome tremendo. Tra l'altro tutte bianche, sono veramente molto belle, un po' forse in contrasto, per andare un po' a contrastare le Ingenieur o le Fuji, chissà. Comunque appunto sono lenti full frame, sono un 35-80 e un 70-135 T2.9, quindi fondamentalmente portano un po' quello che era il taglio che avevano fatto con le loro due cine per Super 35, che tra l'altro potete vedere testate nella recensione della Pocket 6K Pro che trovate sul canale. Ma appunto portano queste due nuove lenti che sono veramente molto belle, bianche, sono veramente veramente belle, soprattutto per due motivi principali: pesano 1,5 kg, due zoom da 1,5 kg cinematografici non sono niente male. L'unica roba che mi lascia un po' perplesso è il filtro da 77, avrei forse preferito farlo un po' più grande, da 82, che è un po' più standard. La cosa bella è che all'interno della lente si possono montare gli ND, quindi puoi montare dei rear ND tipo quelli che, per farvi un esempio, Canon ha messo sul suo adattatore per RF. Quindi appunto si possono inserire degli ND proprio dentro la lente, ed è molto molto interessante. Sarebbe curioso capire poi se magari brand di terze parti ne potranno fare altre, eccetera eccetera. Quindi è molto bello, è stato fatto un bel lavoro, sono state presentate per RF, L, Sony e Fuji. Interessante che per Fuji abbiano presentato delle lenti full frame, ma l'innesto si può staccare. La valigetta è veramente una bomba, ragazzi, veramente molto bella esteticamente, e anche il costo è interessante, perché l'una costano $3,099 e il bundle completo $5,899, per quanto riguarda appunto se le comprate Sony. Al momento poi chi vorrà appunto comprare le PL o F dovrà aspettare il 2022, al momento sono solamente Sony. Super belle, bianche, sono veramente molto molto interessanti. DCO sta facendo delle belle cose, mi chiedo se vorranno mai un giorno aumentare il tipo di distribuzione che fanno, ma comunque vi ricordo che da Trans Audio Video potete comprarle o provarle nel caso in cui abbiate appunto la volontà di provarle, perché possono tornare interessanti magari per tanti di voi provare queste nuove lenti. Le lenti cinematografiche così economiche sono molto interessanti, speravo che appunto Xin cominciasse a fare quella roba lì. Quella roba lì è veramente un settore interessante da coprire. Per quanto riguarda sempre le lenti cine, siamo quasi alla fine, anche Meike ha lanciato una nuova Prime Super 35, 75mm T2.1 PL. Ora, mi chiedo come mai Meike abbia deciso di lanciare una PL, nel senso che loro hanno sempre fatto lenti per Super 35 piuttosto che micro 4 terzi, Però effettivamente è arrivata questa nuova PL e non lo so, Meike sta facendo un lavoro un po' strano, nel senso che è comunque un brand interessante che tra l'altro non è nemmeno cinese, cioè sono lenti cheap, ma con secondo me qualcosa di interessante, soprattutto perché questo kit qua nuovo sarà composto dal 18, 25, 35, 50, 75 e 100 e sono più o meno pesanti tutti uguali, quindi sono perfette anche per chi appunto decide di montarle su un gimbal. La cosa interessante è che stanno facendo delle full frame prime molto belle esteticamente, anche con questa banda rossa veramente interessante, e poi questa serie un po' più cheap, passatemi il termine, che cavalca forse un po' quello che erano appunto le Samyang al tempo, che tutti quanti probabilmente abbiamo avuto, testato o comprato, però con un look cinematografico, una scelta di fonte secondo me tremenda, però tutte lenti comunque in alluminio, cioè comunque delle lenti pesanti, non troppo, costruite bene, non in plastica, insomma è indubbiamente un brand che vuole tornare, ma soprattutto vuole provare a coprire un mondo nuovo. Si cerca di farle senza breath, senza, come si chiama in italiano? Non so come dirlo in italiano, senza il briefing, quindi senza appunto il pompaggio del cambio della messa a fuoco, insomma, diciamo che a mio avviso potrebbe essere interessante un nuovo rivale delle Samyang, soprattutto molto economico, soprattutto che apre anche all'innesto Fuji e a Meco 4 terzi, che ancora forse in qualche modo viene spinto, soprattutto dalle Zcam, insomma, in generale sono delle lenti che potenzialmente potrebbero essere interessanti. Vediamo se avranno effettivamente un certo tipo di percorso e se loro magari proveranno a fare un anamorfico chip, chissà. Sarebbe interessante, ecco, capire quanto è complesso gestire un anamorfico, soprattutto a 1.33 da parte di Sirio, eccetera, eccetera, per capire se qualche brand, come appunto Meike, potrebbe in futuro provare a farlo, ok? Sarebbe curioso, veramente tanto curioso. Comunque, un lente da $600 fondamentalmente, nulla di eclatante, però è interessante che ci sia questo tipo di sviluppo, che ci sia questa continua tentativo di creare qualcosa di diverso. Samyang ha un po' rallentato con le cinema, non so se proporranno proprio una versione 3 del loro Clit classico, delle loro Prime classiche. Mi chiedo se a questo punto Samyang, dato che ha fatto il primo zoom, il 24-70 f2 8 persone, possa provare il prossimo anno a produrre un primo zoom cine loro, perché effettivamente sarebbe interessante, molto interessante. Io vorrei che cominciassero a produrre questo tipo di cose. Per finire, aggiornamenti veloci dell'ultimo minuto, Ninja 5 Plus viene aggiornato, ora supporta tutta la serie FS di Sony, quindi la 5, la 5 Mark II, la 700, la 700R, più ovviamente la FS7 e la FS72, per tutto quello che riguarda la registrazione del RAW. Supporta finalmente anche la EOS R5, quindi per chi ha R5 vuole girare in ProRes RAW 8K, ora può farlo con Ninja 5, perché con Ninja 5 normale si poteva solo fare il 5K, mentre adesso si può fare l'8K con il Ninja 5 Plus. Anche la BS1H di Panasonic, il cubotto col sensore dell'S1H, supporta appunto anche qui la registrazione esterna in 5.9K sul Ninja 5 Plus e anche sul Ninja 5 al momento, quindi è stato aggiornato anche il Ninja 5, e in più arriva l'aggiornamento stabile definitivo finale per quanto riguarda l'Atomix Cast, che è fondamentalmente la regia di Atomos al quale voi connettete il Ninja 5, vi diventa un supporto a 4 canali HDMI sia come registratore sia come regia effettiva, molto molto interessante, una delle cose più interessanti secondo me che Atomos abbia fatto negli ultimi anni, ed è veramente una figata e vorrei provarla, anche perché permette ora di fare il picture in picture, il picture overlay, di inserire delle grafiche, insomma veramente una piccola bomba, ma soprattutto caricare tutte le varie informazioni dall'SSD interno del Ninja, quindi bel lavoro. Se questa roba continua a tenere botta, si evolve, soprattutto ne presentano magari una versione su un Sumo piuttosto che su un Neon da 8 canali, potrebbe essere interessante. Mi chiedo se è un tentativo che se va male nessuno si cagherà più, oppure se Atomos ha questa direzione qua, cioè portare la modularità all'interno dei suoi prodotti, che sapete che per me è sempre super interessante. finisco con l'ultimo annuncio, un annuncio che mi ha lasciato un po' perplesso, che è il nuovo Lavalier 2 di Rode. Rode come sempre tira fuori delle bombe, questo Lavalier è molto bello, tuttavia ci sono delle cose che non mi hanno fatto impazzire. In primis, al di là di tutto, il fatto che abbiano cambiato completamente il design, che è vero, rendere la capsula più larga, la rende più interessante forse, eccetera eccetera, ma allo stesso tempo porta tutti quegli accessori che già avevamo, quindi ad esempio l'Invisilav, a tornare inutile. E tra l'altro ho chiesto anche a Rode su Instagram se l'Invisilav sarebbe arrivato in questa nuova versione, e purtroppo mi hanno detto di no, perché dicono che questa nuova capsula si può montare sotto i vestiti senza problemi. In realtà vorrei sapere come, perché non so se lo sapete, ma io utilizzo il microfono quando giro i miei video in un Invisilav, che è un piccolo pezzettino di gomma nel quale tu infili il microfono, protegge la capsula, tu ti attacchi la capsula alla pelle, ai vestiti eccetera, e non senti il rumore del vestito che sfrega sopra. Mi chiedo, questo qua è stato progettato in modo da poter essere montato sotto i vestiti senza sbatti oppure no? Oppure nel video lo fanno vedere che solamente sotto una camicia, ma in una rientranza, quindi mi chiedo, hanno risolto il problema dell'Invisilav oppure l'hanno lasciato da parte e poi ci ritroveremo fra qualche mese a doverlo comprare? Non lo so. Detto questo, appunto, è stato completamente rivisto. Vengono introdotti anche qui i colori, che effettivamente non avevamo più visto se non dal, credo, non vorrei dire una stupidaggine, dagli NT mini USB. Tuttavia, non lo so. Belli. Però boh, forse Rode dovrebbe aggiornare qualcos'altro, dovrebbe, non lo so se, ecco, forse il video micro 2 sarebbe stato più interessante, farlo più piccolo, magari con i cambiamenti direzionali, o magari che potesse registrare sia davanti che dietro, mi sarei aspettato più una roba del genere. Ci sono tante cose cinesi che sono tremende a livello di qualità, ma hanno delle belle idee a livello di design, di strutture e quant'altro, mi sarei aspettato quell'update lì. Il Lavalier alla fine funziona bene, soprattutto ultima cosa tremenda che hanno fatto, sulla pinzetta che si attacca ai vestiti hanno messo questo logo Rode gigantesco, che è orribile, soprattutto perché magari qualcuno che fa l'intervista non vuole vedere il logo Rode vicino al microfono scritto in bianco, cioè piuttosto fallo inciso dentro l'alluminio che non si vede, però è inciso, così lo brandizzi. Però cioè ogni tanto mi chiedo se chiedono ai filmmaker come cazzo fare le cose. Comunque hanno un pochino rivisto tutto, anche il sistema di aggancio ora sulla clip è un po' diverso, un po' più pulito, anche per far passare il cavo a tutto più senso, insomma, diciamo che è stato migliorato in generale. Il problema è che mentre gli attuali Lavalier costano $65, questo ne costa 100 l'uno, sembra un po' eccessivo, cioè va bene tutto, va bene la qualità, però $100 per un Lavalier un po' troppo, forse. Chissà, fatemelo sapere voi con un commento. E con questa notizia noi siamo arrivati alla fine di questa puntata molto lunga, molto di speculazione forse, ma soprattutto di tante domande. Mi faccio tante domande alla fine di quest'anno, poi parleremo nelle prossime puntate per finire dicembre un po' dei top e flop di quest'anno, delle cose che mi sono piaciute e mi piaciute di meno, e lo faremo anche su YouTube con alcuni video se tutto va bene, ma insomma, capiamo, ok? Detto questo, ragazzi, aspetto di leggere la vostra. Grazie mille per avermi seguito per quasi mezz'ora in questa puntata lunghissima. Fatemelo sapere appunto su Instagram o sul canale Telegram. E noi ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio di Messa a Fuoco. E giovedì ci vediamo con un video sul canale, appunto, dove parliamo di luci. Costruiamo un set insieme dalla A alla Z. Sarà molto fico. Molto, molto fico. Grazie a tutti per essere arrivati fin qui. Io sono Simone Cioè. Questo era Messa a Fuoco. E noi ci vediamo, anzi, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao e buona settimana a tutti.
It can be dangerously easy to steal your identity during tax season because so much sensitive info is all together.
Before we start the annual meeting of Sean's personal info, has anyone seen Social Security number?
Not me.
Nope.
Nuh-uh.
Oh, no. He's been stolen.
LifeLock by Norton makes it easy to help protect yourself. If you become a victim, we'll work to fix it. No one can monitor all transactions, but you can save up to 25% off your first year at LifeLock.com/aware. Identity theft protection starts here.